Radio Onda Rossa 87.9 nella modulazione di frequenza. Iniziamo la rassegna stampa, partiamo con la prima pagina del Corriere della Sera che in taglio alto titola sulla Spagna le elezioni, governo difficile, bene i popolari, male l'ultradestra di Vox, i socialisti meglio del previsto, sfuma l'ipotesi di una maggioranza conservatrice, il paese potrebbe dover tornare alle urne. Anche Aldo Cazzullo sulla questione spagnola, un commento: non c'è la grande spallata, ecco gli scenari possibili. E a fianco troviamo un articolo sul summit sulla questione delle migrazioni tenutosi a Roma ieri, Meloni, patto per fermare i trafficanti, insomma un titolo abbastanza discutibile. Dal summit dei paesi del Mediterraneo a Roma, l'impegno per bloccare il traffico illegale di esseri umani, questa è la linea della premier Meloni, che ribadisce anche come l'Europa abbia bisogno di immigrazione. Poi troviamo ancora dagli esteri la guerra in Ucraina, il raid su Odessa, colpiti civili e la cattedrale, reagiremo. Odessa ancora nel mirino degli attacchi russi, la Wagner ora mira alla Polonia. E una fotonotizia a centropagina ci parla della grave situazione che c'è in Grecia, a Rodi, roghi fuori controllo, 30.000 evacuati, la Farnesina non partite, noi inseguiti dalle fiamme, appunto nella foto. A centropagina si vedono un uomo con in braccio una bambina che si allontanano da Rodi con dietro altre persone. E troviamo anche una fotografia di Patrick Zaki, la festa per Zaki, ora mi batterò per i diritti umani, il grazie al governo, ribadito insomma da vari quotidiani. Oggi il ritorno in Italia di Zaki, ovviamente Lo salutiamo, siamo molto felici di questa notizia e di questa liberazione di Patrick Zaki. Ovviamente commenteremo poi brevemente quanto insomma invece è. Ci porta a ribrezzo le dichiarazioni della Meloni rispetto all'accaduto, il tentativo di intestarsi dei meriti per una vicenda insomma che comunque è terribile, e rispetto poi alle prese di posizione che quando non era al governo aveva e portava avanti liberamente. L'editoriale è di Antonio Polito, alleati un po' riluttanti, parla un po' della situazione interna al governo e delle differenze di impostazione e di tra il partito della Meloni e quello che chiama il forza leghismo, e quindi dei partiti più incentrati sulle questioni dell'individuo, il privato con le sue libertà, e quello che Antonio Polito chiama lo statalismo di Giorgia Meloni. Però diciamo che magari è abbastanza per non rovinarvi da subito la settimana. In taglio basso il Papa sugli anziani, il cambio di nome di Twitter, l'annuncio di Elon Musk, basta uccellino, il logo sarà una X, e poi una questione di cronaca nera.
Un buongiorno a tutte e tutti anche da questa voce. Passiamo alla Stampa, che titola, come fanno un po' tutti i giornali, sulle elezioni che sono sulle elezioni in Spagna, le politiche della giornata di ieri. Sanchez ferma la destra, crolla Vox, i popolari non hanno i numeri per andare al potere, ipotesi nuovo voto in inverno. Due commenti: il centro non basta più di Stefano Stefanini e fallisce il modello Italia di Ilario Lombardo. Peraltro proprio sulla Stampa e su altri quotidiani nei giorni scorsi c'erano stati lunghi fiumi di inchiostro su questo modello Meloni che si sarebbe diffondendo insomma un po' in tutta Europa, con la Spagna in prima fila ad avere uno scenario simile, con l'estrema destra al governo, appunto uno scenario che a questo punto, insomma, dalle elezioni di ieri non sembra poi venire fuori in maniera così, quantomeno così esplicita. Andremo poi ad approfondire nelle pagine interne. L'altro tema centrale sulla prima della Stampa è sempre sul salario minimo, per quanto riguarda diciamo la proposta di legge che questa settimana vedrà comunque una fase calda di discussione all'interno delle commissioni. Titolo alla Stampa: lavoro povero, il piano del governo, la maggioranza tenta di rinviare il DDL di PD 5 Stelle Azione per fare una sua proposta. per alzare gli stipendi. Bastano solo le riforme, scrive Veronica De Romanis. Diciamo, il concetto sottostante a quanto il governo dichiara è quello di voler in qualche modo edulcorare la proposta sul salario minimo con proposte altre. Ci sono alcune dichiarazioni dei giorni scorsi anche dei rappresentanti del governo, Durigon della Lega su tutti, che ha affermato di voler, ex sindacalista peraltro, che affermava appunto della volontà del governo di modificare, insomma, questo DDL sul salario minimo, magari proporlo solamente per i settori che non hanno contrattazione collettiva, in modo da incoraggiare la contrattazione secondaria, insomma tutta una serie di processi e di dinamiche per annacquare la proposta sul salario minimo e di fatto poi non approvarla, oppure come sta tentando di fare la maggioranza in sede parlamentare, quello proprio di rinviare il dibattito a settembre. Anche su questo magari faremo un punto specifico poi nella seconda parte della rassegna stampa. Sulla spalla di sinistra l'imminente visita di Meloni a Washington e in generale la politica estera del nostro governo. Meloni e il patto di Roma, da von der Leyen a Sayed, uniti contro i trafficanti. Giorgia Meloni ha evitato l'argomento blocco navale con gli ospiti della prima conferenza internazionale sullo sviluppo e l'immigrazione che si è tenuta ieri alla Farnesina a Roma, anche se poi di fatto, pur non essendo esplicitato, l'argomento principale della conferenza era proprio questo. Per quanto riguarda la prima della stampa, direi che possiamo tranquillamente terminare qui.
E passiamo invece al Fatto Quotidiano, che titola evidentemente in maniera più critica o provocatoria, come insomma piace fare a chi scrive i titoli del Fatto: la sapete l'ultima sul blocco navale? Deve farselo Tunisi. Il vertice fuffa Che Meloni dei leader a Roma per il summit della FAO. La premier approfitta della presenza di 20 capi del Nord Africa e del Golfo per vantarsi di un risultato senza precedenti. Ma è la solita solfa: noi paghiamo il tiranno Sayed e lui ferma i profughi, modello Libia. Insomma, il Fatto sicuramente in maniera diciamo discutibile nei toni, però punta il dito e fa alcune critiche che insomma sono abbastanza appropriate rispetto alla situazione, più che in sé su chi blocca questi flussi. E insomma, prendere parola sul tema in questa maniera evidentemente non spiega bene la questione, però quello che è avvenuto anche nelle settimane scorse con l'accordo con la Tunisia e l'afflusso economico importante che avviene verso la Tunisia e che si vuole anche riservare ad altri stati africani, ci parla intanto come fu al tempo per Erdogan di tanti soldi dati a capi di Stato e governi che stanno portando avanti politiche e azioni nei confronti dei migranti molto molto gravi, e da un altro lato un interesse economico rispetto ad altri campi di investimento in quegli stati e in particolare alle risorse che questi luoghi del mondo offrono alle aziende italiane dei paesi che insomma vanno là a tentare di dare una mano, come dice la Meloni, a gestire queste situazioni difficili, come se l'Italia fosse un paese dove insomma il governo riesce a risolvere questioni importanti. A fianco troviamo una notizia che parla dell'Expo. Pure l'Expo a un prezzo, l'ha comprato Bin Salman. Riyadh punta a rifarsi l'immagine e si accaparra tutti gli eventi che può. La candidatura di Roma ormai appare sconfitta. I grandi sponsor sono Francia e Israele. Il Fatto insomma non nasconde un certo dispiacere che la candidatura di Roma perda quotazioni. Evidentemente Bin Salman ha più soldi da investire dell'Italia in questi grandi eventi. In taglio alto troviamo le elezioni, ancora quindi sugli exit poll e quali sono i primi risultati. Poltrone e risse a Palazzo Chigi riescono a litigare da soli. Ultimo giro di nomine, c'è pure il compagno di classe di Mantovano, anche qua insomma i soliti toni. In taglio basso ci sono una serie di articoli, si parla appunto di quello che è successo a Odessa, Si parla dell'inchiesta Mediapart, così la xenofobia sta contagiando i buoni danesi e buoni è virgolettato, e insomma qualche altro articolo di ulteriore minore interesse rispetto a quelli già proposti, e questa è la prima pagina del Fatto. Ovviamente c'è anche l'editoriale di Marco Travaglio, ma qua insomma soprassediamo.
Qua entriamo proprio nella pornografia del giornalismo, diciamo. Nella prima del Messaggero invece andiamo sulla sempre sulla Spagna, Popolari primo partito, balzo del leader Feijóo, ma l'ultradestra di Vox è sconfitta, non hanno la maggioranza, il premier Sánchez e i socialisti tengono, sorpresa Sumar, il rebus alleanze per governare. La foto di copertina è dedicata a Rodi che brucia, 30.000 turisti in fuga, incendi ovunque, i testimoni accecati dal fumo, noi via in costume. Ancora in taglio alto, migranti, spinta di Meloni per ingressi irregolari, il premier guida il processo di Roma, asse con von der Leyen, che poi non si capisce neanche bene cosa significhi questa retorica degli ingressi irregolari, o meglio si capisce molto molto bene, ma non è mai esplicitata, diciamo, in maniera chiara. Ancora in taglio alto, la mossa di Renzi verso Forza Italia, difendo Berlusconi dalle follie dei PM, la lettera è il giornale, i magistrati di Firenze infangano Berlusconi. Ancora sul fisco, dalla prima del Messaggero, tasse fisse per 2 anni e niente controlli per le partite IVA, in regola con il fisco, scrive Luca Cifoni. Ancora dalla prima del Messaggero.
Fai fatica, fai fatica.
Faccio molta fatica. Io sì, perché
te l'ho lasciato a te perché sapevo che ti piaceva.
È difficile veramente, diciamo, trovare una quadra su questa prima del Messaggero. Comunque c'è l'appello di Romano Prodi, il nuovo PD così lontano dagli interessi degli elettori, scrive Alessandro Campi, va un po' attraverso la costruzione delle correnti che sta avvenendo in questi giorni, in queste settimane, all'interno del Partito Democratico. Si parla in particolare di Energia Popolare, una corrente di minoranza che fa capo a Stefano Bonaccini e i cosiddetti riformisti. Quindi Bonaccini, diciamo, incarna lo spirito riformista all'interno del nuovo Partito Democratico a guida Schlein. E appunto Romano Prodi è intervenuto come persona di marcata esperienza, come statista di lungo corso, a questa inaugurazione di questa corrente di minoranza, affermando appunto che non c'è niente di male all'interno di un partito a formare nuove correnti e che quindi Bonaccini sta facendo molto bene a radunare i riformisti all'interno del Partito Democratico.
C'è proprio l'immagine di questa domenica caldissima con il discorso di Prodi e la ascoltarlo, insomma,
in quel di Cesena, purtroppo, che immagino ieri avesse una
fresca
temperatura.
Purtroppo non c'eravamo, strano, però non c'eravamo.
Sarebbe stata, diciamo, una bella cosa invece essere presenti a questa convention, ma d'altronde purtroppo invece lo leggiamo, lo apprendiamo solamente adesso dalle pagine del Messaggero, e quindi penso che tranquillamente possiamo prenderci uno stacco musicale per riprenderci dalle fatiche della lettura delle prime pagine, oppure ne possiamo leggere un'altra.
Sì, guarda, io ho aperto qua dall'internet altre prime pagine, non so se io ne leggo magari un paio, tu mi vuoi completare. E La Repubblica ovviamente parla delle elezioni in Spagna e titola in maniera chiara flop sovranista, seguendo anche alcune altre testate spagnole che comunque hanno messo l'accento su come questi risultati fossero una sconfitta per un'ipotesi che, come anche il mio compare qua dall'altro lato del tavolo ricordava, che era stato anche detto dai giornali italiani e probabilmente hanno portato sfiga, ma questa vittoria dell'Europa sovranista in Spagna, insomma, probabilmente non è passata. Vedremo, c'è anche una situazione che andremo ad approfondire leggendo qualche articolo, ma partiti più piccoli saranno fondamentali per capire poi quale composizione di partiti riuscirà a formare una maggioranza, perché i Popolari e Vox insieme non raggiungono, insomma, il numero di seggi necessari per fare il governo da soli, come si è capito anche dai titoli che abbiamo letto. Dalla prima pagina della Repubblica i temi sono gli stessi: Zaki, ora giustizia per Regeni, ci sta Odessa, E poi c'è un articolo su Israele, ovviamente qua non può mancare, e dai giornali, diciamo, della destra più spinta possiamo leggere un titolo, il giornale Svolta sugli sbarchi, Argine Italia, giusto per riportare il livello dei toni su queste tematiche. E poi ci sta, insomma, il matrimonio queer della Murgia, con una foto in cui viene, mi sembra, ritratto anche Saviano, sì, ok. E queste sono altre due prime pagine. Cioè, io proseguo se tu non mi vuoi aiutare.
Io posso aiutarti con il Domani, che titola Cavallo domato, dopo due mesi la tele Meloni del duo Rossi Sergio è pronta a partire. Il riferimento è al marcato meccanismo di spoil system che sta mettendo in campo il nuovo governo alla RAI. Lisa Di Giuseppe appunto mette l'accento su questo aspetto. La foto di copertina ritrae appunto l'esterno della sede RAI di Saxarubra, con Giorgia Meloni in qualche modo che imperversa sulla sede. Ancora dalla prima del Domani, Emiliano Fittipaldi parla di governo e di evasori, quel patto della destra con l'Italia peggiore. Anche qui, insomma, si parla di quello che in questi giorni tiene banco per quanto riguarda la politica fiscale del nostro paese, ovvero i possibili condoni, ma anche, appunto, come dicevamo prima, meno controlli per i virtuosi, eccetera eccetera. In taglio basso, Zaki è arrivato in Italia grazie agli italiani e al governo, scrive Laura Cappon. Ancora taglio basso, la polarizzazione non è un'illusione, gli Stati Uniti non sono così disuniti, scrive Michael Baren. Invece, ancora dal taglio basso, una notizia di cui ovviamente non ci interessa nulla, quindi penso che anche per la prima del Domani siamo a posto.
Sì, poi il Mattino, migranti, il patto di Roma. C'è un articolo su Piazza Plebiscito, insomma, mentre il quotidiano di Napoli ci parla anche di questioni cittadine e anche di calcio della squadra del Napoli. C'è Rodi e infine c'è sul Sole 24 Ore, il quotidiano della Confindustria. Cambio di vita, verde, prezzi e servizi premiano i centri vicini alle grandi città, quindi un'analisi su le economie delle grandi città e questo un po' dalle prime pagine di oggi. Siete sempre all'ascolto degli 87.9 di Radio Onda Rossa, scusateci appunto per questa sorta di flemma, ma per chi ci ascolta e ha avuto la fortuna di non uscire ancora di casa e magari, insomma, è riuscito a mantenere un po' di fresco nella propria abitazione, qua invece nella redazione di Radio Onda Rossa fa un caldo non indifferente, e speriamo che ci state ascoltando magari da località più lontane dalla capitale, e che, insomma, in questi giorni abbiamo letto di quanto ci si preoccupi appunto per il problema turismo estivo, perché è diventata molto difficile da vivere. Niente, la questione del cambiamento climatico interessa soltanto quando va a toccare appunto queste economie, ma evidentemente è un problema più generale. Ma non vi facciamo ancora la morale, ma vi lasciamo a un pochino di musica. Scusate, qua si ride perché stiamo cercando di portare avanti questa rassegna stampa in maniera seria, ma insomma anche qua c'è fatica, c'è voglia di andare in vacanza, ma ce la facciamo. Sfogliamo il Corriere della Sera e si parla più approfonditamente delle elezioni in Spagna, diciamo un po' la notizia del giorno. La Spagna è spaccata, il leader del PSOE: siamo una grande democrazia, Feijóo, fateci governare. Insomma, questo anche soltanto da questa riga un po' il quadro della situazione. Si parla appunto, come abbiamo già detto, di un partito popolare che doveva stravincere, che in realtà ha preso pochi voti in più, e quindi la situazione è complessa. Il Partito Popolare quindi rischia di dover lasciare il governo nelle mani dell'avversario socialista, il resistente, tra virgolette, il Corriere della Sera proprio si sbilancia. Pedro Sánchez incassa una incredibile rimonta, pur perdendo due seggi rispetto al 2019. Vince la scommessa che l'ha spinta a convocare le elezioni anticipate in piena estate, con 5 mesi d'anticipo, dopo la batosta delle municipali e regionali dello scorso 28 maggio. Con oltre il 99% dei voti scrutinati, il Partito Popolare ha il 136 seggi, 33% dei voti, il PSOE 122 col 31,7. Il distacco in termini di voti è addirittura inferiore a causa del complesso sistema di ripartizione dei seggi. Infatti, il Partito Popolare ha addirittura preso più voti rispetto alle elezioni precedenti, che l'avevano portato al governo. La grande svolta politica non è più alle porte, neppure l'alleanza con l'estrema destra di Vox, sceso da 52 a 33 seggi, 12,4, permette al Partito Popolare di conquistare la maggioranza assoluta, cioè 176 seggi, per insediarsi alla Moncloa, il palazzo del governo. A sorpresa invece tiene il PSOE, che governa dal 2019. Buona la performance di Sumar, la neonata coalizione guidata dal vicepresidente Díaz, in cui è confluito Unidas Podemos, che si attesta al quarto posto con 31 seggi, 12,3, che diciamo è lo stesso più o meno del due seggi in meno di Vox, una percentuale di voto molto simile. Ricordiamo l'endorsement di un anno fa della Meloni a Vox, con quel famoso discorso in Andalusia che è stato più volte insomma citato e ripreso. Diciamo in qualche modo anche preso in giro,
bullizzato,
sì, non sapevo se era una parola che non potevo usare, però in effetti sì, grazie. E Feijóo però non si arrende e rivendica il diritto del Partito Popolare di formare il governo. Questa è un po' la situazione. Ora la patata bollente passa al re Felipe VI che aprirà le consultazioni e quindi indicherà il nome del politico incaricato di formare il governo. Nei due campi partiranno subito trattative intense, ma in questo scenario Sanchez è favorito rispetto a Feijóo, che sulla carta ha un unico alleato possibile, Vox. Ieri il leader Santiago Abascal ha attaccato duramente Sanchez. Qua non viene citata la situazione pure di Puigdemont, che l'ho detto sicuramente male, scusate, che è una situazione insomma abbastanza paradossale. Ricordiamo il partito indipendentista catalano che aveva indetto elezioni che giudicate illegali e per le quali insomma si trova a vivere in Belgio per non essere arrestato in suolo spagnolo, e che potrebbe essere uno dei partiti che insomma ago della bilancia per capire quale coalizione va al governo. Questa è una situazione diciamo abbastanza particolare, data appunto la condizione invece che vive lui e che ha incontrato il suo partito. Vuoi leggere qualcosa tu sul tema? Per aiutarmi.
Sì, diciamo, facciamo più che altro una panoramica, perché ovviamente se ne parla un po' da tutti i giornali. I toni più o meno sono sempre gli stessi. C'è questo, diciamo, stupore giornalistico per la mancata vittoria senza argini dei popolari insieme a Vox. Si parla di Sanchez che avrebbe fatto appunto un piccolo miracolo politico nonostante abbia ottenuto due seggi in meno rispetto alle elezioni precedenti. Il dato sicuramente che emerge è l'ingovernabilità allo stato attuale per la compagine di destra a livello governativo. Non ha i numeri per governare, e in sostanza diversi giornali si lanciano, come detto anche da Repubblica, si lanciano in queste analisi del voto spagnolo, che esattamente come quelle fatte prima del voto sembrano comunque un po' superficiali, o quantomeno diciamo non cogliere un po' il punto. Quanto accade ad esempio dalle colonne della Stampa, pagina 4: fallisce il modello Italia, frenata al progetto europeo della Premier che sperava nel successo di Pepe e Vox. In Spagna è mancata la componente autonomista rappresentata a Roma dalla Lega. Questo diciamo modello Italia della Meloni è più che altro tutto da capire, tutto da vedere. È vero che la Premier sta cercando di intessere, soprattutto a livello europeo e anche in politica estera, di presentarsi come attore di primo piano e di in qualche modo creare anche un'alleanza a destra che varchi i confini nazionali. È vero anche insomma che la confusione è tanta, soprattutto a livello europeo. Nei giorni scorsi c'è stata anche la discussione e il dibattito sulle colonne dei giornali tra Salvini e le altre due componenti di maggioranza. Salvini per, diciamo, che spinge per entrare nel gruppo diciamo parlamentare europeo più a destra, invece Forza Italia che rimane ancorata ai popolari. È vero diciamo che questa è un'alleanza che in Italia ha funzionato. È vero anche che l'Italia ha un quadro politico molto particolare, che questa maggioranza di fatto in Italia esiste già da tanti anni, e che invece per quanto riguarda altri paesi come anche la Spagna si tratta comunque di nuovi scenari. Vox è un partito che è venuto alla ribalta solo di recente. Quindi da una parte diciamo è vero che c'è un tentativo da parte di diverse compagini della destra, della Meloni e del governo italiano in primis, di creare alleanze di questo genere. È vero anche che agitare insomma lo spauracchio del modello Italia che verrebbe esportato è un po' il gioco che fanno spesso i giornali insomma per gridare a questi ipotetici fascismi e poi lodare modelli come quello del Partito Democratico oppure di Pedro Sanchez, che sicuramente sono molto lontani da situazioni di giustizia sociale o comunque di movimento politico come almeno questi microfoni lo intendono. Dalla pagina 4 della Stampa, Ilario Lombardo parla appunto di questo modello italiano che era il risultato più importante per Giorgia Meloni, l'ultradestra di Vox dentro il governo, un governo di centrodestra. E invece a guardare e riguardare i dati, la realtà dei voti parla chiaro: l'alleato dei patrioti italiani, Santiago Abascal, è andato molto peggio delle ultime elezioni. Non c'è stato l'effetto traino del melonismo, della sorella d'Italia, del io soy Giorgia. In qualche modo si ridimensiona anche un po' questa importanza che era stata data a Meloni e al suo intervento nella campagna elettorale spagnola. Poi insomma l'articolo prosegue analizzando appunto la, il presunto flop di Vox. C'è alcune dichiarazioni anche di esponenti del centrodestra spagnolo che parlano non di un flop di Vox, ma rispetto agli ultimi sondaggi è andato meglio di come ci si aspettava. In realtà a non aver tenuto come doveva era il PP, questa volta i popolari non erano a terra come le scorse elezioni e dunque per la dinamica elettorale avrebbero comunque cannibalizzato i voti del partito alla loro destra. C'è poi, diciamo, si parla anche dei prossimi appuntamenti. In autunno infatti si vota in Polonia, che è un'altra pedina fondamentale nello scacchiere di alleanze di Giorgia Meloni, col premier Mateusz Morawiecki, premier uscente, ovviamente, diciamo, esponente della, diciamo, della destra polacca, che appunto dovrebbe essere rieletto. La Meloni ha giocato molto su questo asse con la Polonia per risolvere anche in sede europea le questioni relative ai migranti. Vedremo cosa succede, vedremo anche cosa succede in Spagna, soprattutto, diciamo, domani, con dei dati un po' più puliti rispetto a quelli della serata di ieri, che comunque sono dati ancora grezzi. Ci sono poi, non le leggiamo perché sono lunghe, delle interviste a due politologi spagnoli, Antonio Muñoz Molina e Gianni Vecamus, che Gianni Vecamus è il politologo francese. Si parla appunto di nazionalismi, della possibile deriva trampiana, oggi è Meloni a guidare la barca delle destre dell'Unione Europea. Come diciamo prima, appunto, sembra molto un po' una retorica deputata poi all'esaltazione dei partiti di centrosinistra, che dovrebbero essere appunto l'argine a queste destre. Noi sappiamo bene ovviamente che i partiti di centrosinistra più che l'argine sono il meccanismo di legittimazione dei fascisti al governo e dello sdoganamento, insomma, di queste compagini nella nostra società.
Direi che il quadro sulle elezioni spagnole può essere abbastanza esaustivo rispetto ai quotidiani che abbiamo qua sotto mano. Io passerei alla notizia, diciamo, invece più importante di oggi sul piano degli interni, che è il vertice sui migranti che c'è stato. Abbiamo già letto dalle prime pagine diversi titoli, sempre dalle pagine del Corriere della Sera. Partiamo andando a pagina 6, leggendo l'articolo di Maurizio Caprara: la linea di Meloni sul Mediterraneo, dialogo tra pari e lotta ai trafficanti. Migranti, l'appello al summit internazionale, la convergenza con von der Leyen. E in questo articolo, appunto, si, oltre a citare i vari leader presenti, i vari paesi presenti, c'è una fotografia dove si vedono, insomma, esponenti del governo italiano, che sono Tajani, Salvini e la Meloni, quindi la premier e i due vice premier, insomma, un elenco dei paesi: Tunisia, Libia, Emirati Arabi Uniti, Mauritania, Cipro, rispetto ai capi di Stato. Poi, insomma, ci sono alcuni virgolettati riportati: l'Italia e l'Europa hanno bisogno di immigrazione, ha riconosciuto, a differenza di quando chiedeva un blocco navale per fermare gli scafisti con migranti e profughi a bordo di navi malmesse. Allo stesso tempo, nella sua nuova versione, la Presidente del Consiglio ha sottolineato: per questo noi non possiamo continuare a dare il segnale che verrà premiato chi entra illegalmente a discapito di chi vorrebbe farlo legalmente. Non la si può definire una svolta, non la si può considerare posizione immutata. Noi abbiamo programmato un decreto flussi per la prima volta triennale, aumentando le quote rispetto al passato di ingressi legali, ha rivendicato Meloni. Si riferiva al decreto del Presidente del Consiglio del 7 luglio scorso, che a fronte di una domanda di manodopera stimata in 833.000 unità permette in complesso 425.000 ingressi. Insomma, questo decreto l'abbiamo ampiamente commentato al tempo. Sul contrasto all'immigrazione illegale penso che le priorità dovrebbero essere quelle di rafforzare la collaborazione tra le nostre forze di polizia, ha detto la Presidente del Consiglio. E, lo scambio non detto che appare proposto in tutto questo consisterebbe in finanziamenti dal nord in cambio di blocchi alle partenze al sud. Ce n'è di materiale che manca alla costruzione della strada che la Presidente del Consiglio ha chiamato processo di Roma. Impresa titanica se si considera che la Tunisia è in grandi difficoltà economiche, presieduta da Saied, può essere tentata dall'appoggiarsi ai BRICS, Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica, che l'Egitto soffre una crisi profonda con un'inflazione che in maggio arriva al 33%, e alla conferenza non erano previste presenze di Francia, Germania e altri europei. Convergenza che è stata tra la Meloni e la Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, che ha dichiarato che il recente accordo con la Tunisia è un modello da emulare e ha aggiunto il primo campo potenziale per la cooperazione sono gli investimenti nell'energia pulita. E qua, insomma, con le ultime parole ci siamo e si centra anche uno dei temi fondamentali di questo incontro, di questi rapporti internazionali che i paesi, diciamo, del nord del mondo intraprendono con i capi di Stato dei paesi nordafricani e non solo, e arabi, sono accordi prettamente che riguardano forti interessi economici, quindi quelli della manodopera migrante, una manodopera che quando arriva in questo paese, anche se ci arriva in maniera legale, incontra insomma un paese dove è veramente difficile vivere da migranti, e ancora di più in un momento in cui c'è un governo come questo, è un clima insomma abbastanza irrespirabile, è un paese insomma dove si discute di salario minimo ma non si riesce ad arrivare ad una quota, dove le paghe sono da fame, quindi insomma cerchiamo di portare manodopera migrante che insomma li paghiamo ancora meno, ma di base mentre facciamo ciò e mentre si parla dell'intervento delle polizie di fermare questi scafisti che poi abbiamo commentato da Radio Onda Rossa varie volte, anche sentendo voci che quotidianamente approfondiscono il tema di come questi scafisti sono, che vengono poi processati sul suolo italico, sono nella stragrande maggioranza dei casi persone prese a caso, ragazzi che per magari un po' pagare un po' di meno, semplicemente messi in mezzo, tengono il timone di piccole imbarcazioni o vengono accusati allo sbarco e poi si fanno anni di carcere, molto spesso senza avere neanche la capacità per problemi linguistici, problemi di supporto legale, di argomentare la propria posizione, e subiscono dei soprusi inenarrabili. Ancora insomma, mantenendo questa retorica, però si parla infine, scusate la lunga parentesi, della questione energetica, perché poi gli investimenti nei rapporti tra stati con questi paesi riguardano soprattutto la voglia di approvvigionarsi delle risorse che hanno questi paesi, e anche del tentativo e del progetto di rendere l'Italia un hub energetico che la Meloni ha già dichiarato per la sua posizione strategica nel Mediterraneo, di questa energia pulita di cui insomma vorremmo sapere di più, ma insomma viene relegata al fondo di questo articolo. Anche su questo tema, se vuoi completare, io poi dopo c'ho qualcosa dal Fatto.
Sì, diciamo che anche questo, esattamente come le elezioni in Spagna, è un tema che fa capolino un po' su tutti i giornali, se ne parla con diversi, diciamo, con diverse sfumature. Sulla stampa si mette appunto in risalto questo slogan "Uniti contro i trafficanti", Meloni e il patto da von der Leyen a Saied. Sul Messaggero si parla delle tre aree coinvolte da questi, diciamo, dall'incontro di ieri: l'emergenza sbarchi, la lotta alla tratta e nodi da sciogliere. La strada è quella di una cooperazione sempre più attiva tra forze di polizia, magistratura e intelligence. E per quanto riguarda i paesi sotto il Sahel, finanziamenti e progetti comuni per non emigrare, questo famoso piano Mattei che la Meloni ha messo più volte in risalto. Il rischio maggiore è rappresentato dalla presenza dei mercenari della Wagner in Sudan e Mali. Ancora per quanto riguarda gli stati arabi, dal Qatar agli Emirati, impegno per aiutare Libia e Tunisia in virtù della loro influenza economica, sono interlocutori privilegiati per favorire investimenti nelle zone più povere. Questo è il quadro che emerge, un quadro che diciamo, la Meloni sta comunque tessendo con particolare minuzia negli ultimi mesi. Peraltro proprio qualche settimana fa, qualche giorno fa, si parlava appunto dell'accordo. Meloni era volata a Tunisi per parlare dell'accordo economico con Saied, che sembra una pedina fondamentale appunto nel nuovo scacchiere di politica estera della Premier. Obiettivo sarebbe quello di stabilizzare la Tunisia, che rischia di venir mangiata insomma dalla crisi del debito, per in qualche modo creare un argine appunto alle partenze dei migranti. Il processo messo in campo è un po' sempre lo stesso, è quello di un ricatto, appunto quello del ricatto del debito, quindi si parlerebbe di una parte di investimenti in Tunisia che dovrebbero essere garantiti attraverso prestiti del Fondo Monetario Internazionale, una parte invece con finanziamenti diretti anche da parte del governo italiano. Saied per ora è titubante a questa, diciamo, ad accettare completamente questo pacchetto, perché si troverebbe costretto a delle manovre cosiddette lacrime e sangue di austerità. Probabilmente non avrà molta scelta e quindi alla fine in qualche modo dovrà piegarsi a questa, diciamo, a questo piano. In ogni caso, diciamo, questo è un po' il modello che la Meloni vorrebbe probabilmente applicare un po' a tutto il continente, quello di cercare di in qualche modo strozzare gli stati africani attraverso i loro ingenti debiti pubblici. Peraltro l'Africa è proprio il continente che sta pagando maggiormente la crisi in Ucraina, sia per quanto riguarda il grano, sia per quanto riguarda anche l'innalzamento dei tassi di interesse, perché sono stati che hanno grandi debiti pubblici e che pagano ogni anno una mole di interessi enorme. Il caso della Tunisia è evidente, ma ce ne sono tanti altri, per cui la politica di rialzo dei tassi di interesse da parte sia della BCE che in generale da parte delle banche mondiali sta portando a un innalzamento dei debiti africani, ed è il motivo per cui anche tutti i leader dei paesi del continente africano sono molto preoccupati per quanto avverrà nei prossimi mesi a livello economico. La Meloni sta cercando di inserirsi in questo diciamo in questo quadro per far sì che appunto si creino delle cosiddette alleanze con questi paesi, e che in qualche modo riesca a tenerli in pugno attraverso il loro debito per poi fare i propri comodi, a parte sui migranti, ma anche appunto per quanto riguarda il lato energetico, ma non solo. Aggiungo, diciamo, un trafiletto dal Domani rispetto a quanto la Meloni sta facendo con i paesi africani nelle ultime settimane, e che riguarda la candidatura di Roma a Expo 2030, pagina 3 del Domani, perché Meloni sta cercando appunto voti proprio in Africa per la candidatura di Roma all'Expo del 2030, di cui abbiamo parlato tante volte da questi microfoni. A Roma la Premier ha accolto i leader di 20 stati per discutere di migranti e cooperazione in Africa. L'evento però è stato anche l'occasione per spingere la candidatura la candidatura della capitale. Etiopia e Somalia sono i due paesi che Roma spera di convincere, lo farà durante una serie di incontri bilaterali che si terranno anche in questi giorni nella sede della FAO nella capitale, dove appunto è atteso anche Gutierrez in queste ore. Non è un caso se l'Arabia Saudita ha inviato a Roma il suo ministro dell'interno, mentre erano assenti le alte cariche della monarchia saudita. Presente invece il capo di Stato degli Emirati Arabi, che ha già donato 100 milioni di euro ed è interessato sia a nuovi investimenti in Africa, sia ad intralciare la vittoria di Riyadh. Insomma, questo è un po' il quadro in cui si muove la retorica e anche l'attività, direi, neocoloniale sia dell'Europa che di Meloni in Africa, e che in questi giorni sta vedendo a Roma un passaggio importante del suo processo.
Che poi, mentre la Meloni in questi summit fa il volto della in cui non abbaia contro gli arrivi di migranti, ma ne parla in termini di risorse e di gestione dei flussi, comunque deve mantenere anche l'altro volto e insomma l'altro tipo di retorica che ha caratterizzato Fratelli d'Italia e la destra negli ultimi anni in maniera forte. E quindi, ad esempio, il Fatto Quotidiano parla di come questi blocchi navali appunto la Meloni con questi vertici li voglia accollare ai paesi di partenza, diciamo, dei migranti, come era stato poi l'accordo con la Turchia, con il grande afflusso di denaro verso la Turchia e verso il governo di Erdogan rispetto ai migranti dalla Siria. Infatti qua il Fatto Quotidiano riporta un'intervista che era stata fatta dal Corriere della Sera al viceministro degli esteri Cirielli, di Fratelli d'Italia, che parlava appunto del fatto che il blocco navale lo faremo perché sarà la Tunisia a farlo, e quindi il modello è un po' quello tracciato anche da Minniti, che sappiamo essere il presidente della fondazione Med Or di Leonardo, che insomma è un grande sostenitore di queste azioni che sta portando avanti la Meloni. L'ha paragonata alla Merkel appunto rispetto alla questione Erdogan e Siria, e quindi insomma il quadro si completa, affacciandosi appunto anche a quello che sono stati i governi di centrosinistra di questo paese, all'azione e alle idee che per anni ha portato avanti il PD sulla questione migranti, e che insomma hanno magari dei termini diversi da quelli che pubblicamente assumono i partiti di destra, ma tutto sommato la sostanza è sempre la stessa.
Assolutamente, e ricordiamolo, facciamo sempre con piacere da questi microfoni, che l'accordo tra Roma e Tunisi di questi giorni ricalca in maniera pedissequa l'accordo che Minniti sottoscrisse tra Italia, cioè il memorandum tra Italia e Libia. Quindi insomma diciamo che la Meloni assolutamente non si è inventata nulla, e che anzi, come dicevamo prima, appunto il centrosinistra ha delle grosse responsabilità in quanto non solo legittimatore dei partiti fascisti come quello della Meloni, ma anche nella messa in campo di loro stessi, insomma, di politiche di questo tipo, soprattutto sull'immigrazione.
Una canzone, dai, una pausa.
Almeno un paio, direi.
Un paio. Questa è sempre Radio Onda Rossa, gli 87.9, nella modulazione di frequenza. Il nostro numero di telefono è 06 49 17 50, se volete chiamarci per intervenire, per criticarci, per insultarci. E il nostro sito internet è www.ondarossa.info, dove potete ascoltarci in diretta streaming e al termine della rassegna ritrovare anche la rassegna stampa e i vari approfondimenti, il palinsesto, come sostenerci e seguirci.
This is hell, but I've been waiting all my life for this. All the lips that tell me lies, and I can't wait to kiss. Tell your little buddy kitty, put him in a chokehold. Cap all on your tongue, but how you make it go so loco? I've been running circles, I've been putting in the time. Baby, shut the door and keep on telling me the lies. We argue all day. Love the hard way, and ain't no making that right. But would you please stay the next day? Please stay the next day. That dick is golden. That dick is golden.
Yeah, okay, I got it.
Love me so, come little baby. Never wanna let me go, come little baby. Tell me what I wanna know, know. Love when they play a song on the radio. Love when we're so close, and when we're dancing slow. We met in Brooklyn, I know you evil. Did I ever tell you my people from Barbados? Me boy, tell me what I wanna know.
Carry on, but I'm not hiding. You grabbing me hard, 'cause you know what you found is biscuits, it's gravy, man.
Cats are pies and Gemini, but you know it's
87.9 FM Radio Onda Rossa, sono le 9:08 minuti di questo lunedì 24 luglio del 2023. Un buongiorno a chi si fosse collegato o collegata solo in questo istante. Questa è la rassegna stampa di Radio Onda Rossa. Siamo in sede di lettura delle pagine interne dei quotidiani. Abbiamo parlato di elezioni in Spagna, abbiamo parlato dell'incontro con i paesi africani che si è tenuto a Roma nella giornata di ieri con la Premier Meloni. Parliamo ancora adesso di politica interna e in particolare di salario minimo che continua a perversare nel dibattito pubblico italiano, probabilmente non quanto meriterebbe, ma comunque i giornali continuano a parlarne.
Ma mica siamo nell'URSS.
Assolutamente, non siamo nell'Unione Sovietica. Se qualcuno o qualcuna non se ne fosse accorta, insomma, purtroppo gli diamo questa ferale notizia che non siamo nell'Unione Sovietica, quindi possiamo, diciamo, parlare di salario minimo in toni più sobri. Lo facciamo da pagina 12 della Stampa, che titola: salario minimo il contropiano. Il governo vuole rilanciare la contrattazione e mettere un argine ai contratti pirata, per questo spinge per rinviare tutto a settembre. Quindi in sostanza il governo cerca di prendere tempo per, diciamo, conoscendo un minimo, senza approfondire, un minimo la storia politica di questo paese. Quando un governo cerca di prendere tempo su una questione è semplicemente per affossarla in maniera definitiva. In ogni caso, ci scrive Alessandro Di Matteo dalle colonne della Stampa che ci sarà una controproposta della maggioranza sul tema del lavoro povero. Col passare delle ore si va chiarendo il senso della mossa di Giorgia Meloni sulla proposta di salario minimo presentata dalle opposizioni. L'apertura della Premier, perché diciamo, l'antefatto è che nei giorni scorsi in commissione alla Camera il Fratelli d'Italia non ha, diciamo, la maggioranza non ha presentato l'emendamento che avrebbe dovuto spazzare via la proposta sul salario minimo. Questa è stata interpretata dalle opposizioni come un segnale di apertura. Adesso si sta scoprendo, insomma, che questa apertura era tutt'altro che un'apertura. Forza Italia, si dice, non arreda di un millimetro. Fratelli d'Italia continua a chiedere alle opposizioni di accettare il rinvio a settembre di tutto il dossier, ma dietro le quinte il lavoro è avviato, perché Meloni e la Lega non intendono lasciare alle minoranze la bandiera della battaglia contro gli stipendi da fame. Una proposta vera e propria non è ancora pronta, ma ci sono diverse idee in campo per arrivare a un provvedimento che preveda misure per sostenere i salari. La Premier e la maggioranza ovviamente non intendono fare retromarcia, ma puntano a misure diverse, con un occhio alla posizione della CISL e con la speranza di rompere il fronte avversario. Claudio Durigon, questo, diciamo, interessantissimo personaggio leghista, sottosegretario al lavoro, che peraltro di recente è stato al centro anche di scandali vari ed eventuali e una guerra con il giornale Domani che è andato avanti per diverse settimane, che è un ex sindacalista dell'UGL, spiega qual è la linea del governo. La volontà del governo e del centrodestra è di dare risposte al problema del lavoro povero, che peraltro è un problema da anni e finora non è stato fatto nulla. E su questo, diciamo, concordiamo con Durigon. Una risposta che appunto non può essere certo quella indicata dalle opposizioni. Su questo, diciamo, concordiamo un po' meno. Non è obbligatorio seguire la strada del salario minimo, stiamo cercando di capire che strumento usare. E adesso qui, diciamo, diamo fondo alla creatività su ciò che si potrebbe fare per in qualche modo non fare un salario minimo, ma misure alternative ed ovviamente edulcorate. Si potrebbe pensare a un salario minimo, per esempio, limitato a quei settori dove non c'è contrattazione collettiva. Ora, qua verrebbe da chiedere a Durigon se conosce il fatto che anche in settori dove c'è contrattazione collettiva ci sono salari più bassi di 9 euro l'ora lordi, ma probabilmente Durigon di questo è contento. Così come è possibile incentivare la contrattazione di secondo livello detassando la richiesta storica della CISL e magari intervenire sul fronte della rappresentatività delle organizzazioni sindacali per contrastare la diffusione dei contratti pirata. Anche qui facciamo una breve, diciamo, excursus sui contratti pirata, che so che è questo profluvio di contratti, diciamo, di contratti collettivi che c'è in diversi settori e che vengono sottoscritti spesso anche da formazioni minori o sindacati di categoria, per cui in Italia ci troviamo con diverse migliaia di contratti collettivi, diciamo, di cui ce ne sono anche più di uno per la stessa, diciamo, per la stessa categoria. Di sicuro il governo ha bisogno di un po' di tempo per presentare il proprio contropiano, e su questo Fratelli d'Italia insiste sulla richiesta di uno spostamento a settembre. si vedrà domani sera cosa sarà dell'emendamento soppressivo che spazzerebbe via la proposta delle opposizioni, e non è detto che alla fine venga davvero votato. Da un lato, bocciare il testo base delle opposizioni aprirebbe la strada alla controproposta della maggioranza, ma ci sono almeno un paio di buoni motivi per evitare una prova di forza. Innanzitutto il contraccolpo mediatico di un no ad una proposta che chiede di alzare i salari più bassi, ma un approccio più morbido potrebbe anche farla vacillare la compattezza della maggioranza, finora unite nel chiedere il ritiro dell'emendamento come condizione per il dialogo. Poi qui c'è una serie di dichiarazioni degli esponenti dell'opposizione. Il ritiro è improbabile. Walter Rizzetto, Fratelli d'Italia, è presidente della commissione lavoro e sarà lui domani a guidare i lavori. Io la penso come ieri e l'altro ieri. Stiamo offrendo la possibilità di approfondire il dibattito. Stiamo rimandando di un mese una proposta che andrebbe in vigore dal novembre 2024 e che peraltro al momento non ha copertura. La proposta di legge, appunto, l'iter dovrebbe essere appunto domani questo dibattito in commissione alla Camera. Vedremo che succede. Insomma, l'intenzione comunque del governo sembra quella di rinviare il tutto a data da destinarsi, sembra un po' improbabile che in pieno luglio, insomma, si mettano a fare una controproposta strutturata. Peraltro, appunto, a mezzo stampa hanno già detto di non avere nulla di pronto, si parla di misure un po' spot, come d'altronde sono state anche misure spot quelle che il governo ha approvato in sostituzione del reddito di cittadinanza, come quella ignobile carta per gli acquisti di cui adesso non ricordo il nome, dei 300 euro annuali, che è stata approvata proprio qualche settimana fa.
Sul Corriere della Sera invece c'è un'intervista a Urso, il ministro delle imprese e del Made in Italy nel governo Meloni. Si parla di vari temi, si parla anche della questione del salario minimo. Gli viene chiesto cosa ne pensa, l'Italia è ancora senza, e la premier si è detta disposta a parlarne e dice che siamo rispettosi del confronto che si sta svolgendo in Parlamento, delle posizioni di sindacati e rappresentanze di impresa. Va detto che la direttiva europea mira a garantire la diffusione di salari adeguati e garanzie contrattuali, cosa che già accade in Italia grazie ad un ampio ricorso alla contrattazione collettiva proprio dritto. È così.
Non ce ne eravamo accorti, effettivamente, cioè, non si capisce come mai.
Urso veramente, insomma, in questa intervista va dritto su ogni questione che gli viene richiesta, vantando grandissimi risultati e condizioni di vita che insomma, se si va per strada in Italia e si chiede, sono assolutamente corrispondenti all'idea che si è fatto nella sua testa. Infatti gli viene chiesta, ad esempio, anche rispetto alla conferenza internazionale su sviluppo e migrazioni: la Germania ha aumentato il numero dei lavoratori migranti, per l'Italia gli immigrati possono diventare un'opportunità? E lui risponde che i migranti possono rappresentare un'opportunità solo di fronte a flussi migratori collegati alle esigenze reali delle imprese italiane. Insomma, quindi si migra soltanto se le imprese ne hanno bisogno, se no restate dove volete, crisi climatica, guerre, qualsiasi cosa, non gliene frega niente a nessuno.
D'altronde, insomma, dopo che Confindustria già fa le politiche sul lavoro, le politiche fiscali, che decide la politica economica, giustamente deve anche decidere i flussi migratori, perché notoriamente, diciamo, è l'organismo deputato a farlo.
Ma infatti poi andremo, ovviamente, il caro Bonomi è citato in questa intervista come immancabile. E poi dice: è vero che abbiamo aumentato l'occupazione di oltre 500.000 unità, record storico, perché dicono, cioè, comunque rispetto al fatto che la Germania aumenta il numero di migranti previsti per introdurli nel mercato del lavoro, comunque in Germania tra i 14 e i 25 anni lavorano il 51% dei giovani, in Italia solo il 17%, una lieve differenza, ma si stanno facendo cose storiche, come dice Urso. E poi gli viene chiesto, in realtà all'inizio dell'intervista, di un'altra questione rispetto al lavoro che ha intrattenuto il dibattito pubblico e il dibattito politico, è stata riportata nei quotidiani in maniera ampia, che è la questione del lavoro e la crisi climatica, diremo noi, ma insomma delle temperature estive. E quindi gli viene chiesto come bisogna intervenire, e di certo il caldo di queste settimane impone una risposta rapida. si parla di smart working e di settimana lavorativa corta. Il tavolo al Ministero, sono certo, fornirà risposte concrete. Bonomi di Confindustria viene riportato all'inizio dell'intervista e chiede smart working e cassa integrazione. I sindacati, un decreto immediato per tutelare i lavoratori. La CGIL convoca lo sciopero e Urso dice che la CGIL lo stupisce. Insomma, poi sì, insomma, uno sciopero che possiamo immaginare sarà ad oltranza, come fa sempre la CGIL. Ma insomma, in questo paese anche un sindacato come la CGIL che addirittura minaccia uno sciopero che sappiamo essere, come al solito, pressoché fittizio, comunque è uno scandalo. E per finire si parla di un altro tema importante, che è la questione del caro prezzi, dei beni di prima necessità, dei carburanti. Anche qua, insomma, Urso dice che si sta facendo tutto e anche di più.
E sempre sulla, diciamo, questione del salario minimo, non la leggiamo tutto perché è un po' lungo, ma forse è interessante comunque citarlo. C'è un articolo a firma di Veronica De Romanis sulla pagina 25 della Stampa, sempre sul salario minimo, in cui fa un po' il punto anche del, diciamo, del dibattito europeo sul tema. La proposta di fissare un salario minimo per legge ha l'indubbio merito di accendere un faro sul problema del lavoro povero. La discussione in questi giorni si concentra sui 3 milioni di lavoratori ad oggi che guadagnano meno del minimo suggerito, ossia i 9 euro. Quello che dice Veronica De Romanis è che l'obiettivo non può essere un'armonizzazione completa delle retribuzioni, perché le economie sono molto diverse, si riferisce agli altri paesi europei. Tuttavia, fissare un target appropriato è cruciale. In una recente audizione l'Istat ha rilevato che in Italia il valore medio della retribuzione oraria è pari a 14,5 euro e il valore mediano si attesta intorno ai 12,8 euro. Vale la pena sottolineare che un livello troppo elevato della soglia rischia di accrescere sia il numero dei lavoratori in nero che quello dei disoccupati. A conti fatti, chi ha responsabilità politica può trovare un accordo sui principi. In realtà però il salario minimo è una parte di un problema ben più ampio, quello dei salari bassi, le cui cause sono molteplici. In primo luogo la bassa produttività, che negli ultimi anni è stata stagnante. Si tratta tuttavia di un dato aggregato, ci sono imprese che rappresentano vere e proprie eccellenze. La componente da monitorare piuttosto però è un'altra, quella che si chiama produttività totale dei fattori, ad esempio l'efficienza della pubblica amministrazione e del sistema giudiziario. In Italia l'evoluzione è stata negativa, al contrario di paesi come la Francia e la Germania. Per ridurre questo divario la soluzione è una sola: attuare le riforme, e non solo per il PNRR. Il secondo motivo che spiega il basso livello dei salari è la qualità della formazione. A questo proposito, gli ultimi test Invalsi hanno rilevato che un maturando su due non raggiunge la sufficienza italiana in matematica. Al sud la situazione è peggiore, c'è tutta questa trafila col paese, diciamo, appunto spaccato a metà, un paese che sulla prospettiva del futuro dovrebbe parlare di tutti i giorni come risolvere questa disparità e più in generale di come aumentare la qualità della formazione. Il terzo elemento alla base dei bassi salari è quello relativo ai costi, quello del cuneo fiscale, che è tra i più elevati in Europa. I dati pubblicati dall'OCSE nel consueto rapporto annuale mostrano che l'Italia è al quinto posto con un livello pari a 45,9%, 11 punti in più rispetto alla media dei paesi OCSE. Per ridurlo servono coperture strutturali, non si può ricorrere all'indebitamento come è avvenuto nell'ultima legge di bilancio. Bisogna quindi tagliare le spese. In conclusione, il problema delle basse retribuzioni non è solamente al salario minimo, è un dibattito serio che dovrebbe appunto affrontare, secondo Veronica De Romanis, la bassa produttività, la scarsa formazione e l'inesistente spending review. Ora, diciamo, l'articolo di De Romanis è sicuramente molto discutibile, soprattutto per le sue posizioni relative a all'analisi che porta. Sicuramente l'elemento interessante è quello della produttività e della formazione. Poi come risolvere questo problema chiaramente non può trovarci d'accordo, perché quando si parla di spending review si parla appunto di tagliare i servizi pubblici, e trovare le coperture in questo modo non è assolutamente accettabile. Bisognerebbe, diciamo, sicuramente investire di più. Quello che viene portata poi come soluzione, e che, diciamo, in qualche modo è assolutamente discutibile, è che per aumentare i salari si viene sempre detto che si debba per forza, diciamo, dare un incentivo alla riduzione delle tasse, che è, diciamo, una soluzione che anche soddisfa appunto Confindustria e gli industriali. Il salario minimo viene dipinto anche in questo articolo come un po' uno spauracchio, quantomeno come la parte di un problema più ampio. esempio che ovviamente non si vuole negare da questi microfoni che ci sia, però sostanzialmente poi la conseguenza di tutte queste belle parole è che poi il salario minimo sia una misura che in realtà non sia necessaria, o che comunque le condizioni di mercato messe in un certo modo avrebbero comunque la capacità, con un sistema sindacale funzionante, di garantire una contrattazione collettiva superiore al salario minimo e che non sia necessario fissarlo per legge. Noi ovviamente non siamo d'accordo, pensiamo che il salario minimo sia una misura di dignità, esattamente come lo siano misure come il reddito di cittadinanza ed altre tipologie di sussidi che permettono a persone che non possono lavorare o sono in difficoltà di riuscire a arrivare a fine mese. Questo governo, come anche i precedenti, insomma, sembrano non avere nessun tipo di attenzione né per chi lavora né per chi purtroppo un lavoro non ce l'ha e non riesce a trovarlo. Noi invece da questi microfoni rilanciamo la necessità di misure di questo genere, e ovviamente quella di un salario minimo dignitoso per tutte e per tutti.
Original pirate material. You're listening to the streets. Blap down your aerial.
How's it come to this? Oh, oh, oh.
Original pirate material. You're listening to the streets. Blap down your aerial. Make yourself at home. We got diesel off some of that homegrown. Sit back in your throne. Turn off your phone, cause this is our zone. Videos, televisions, 64s, PlayStations. Web Henry with precision. A few herbs and a bit of Benson. But don't forget the Rizzler. Lean like the Tower of Pisa. These are Oasia. And this is a day in the life of a geezer. For this ain't a cob track. Pull out your sack and sit back. Whether you white or black, smoke weed, chase brown or toot rock, we're on a mission, support the cause, sign a petition, summon all your wisdom, the music's a gift from the man on high, the Lord and his children, triple team Uru boys, come rain or snow, the Buddha flows, you don't know, stand on the corner, watch the show, cause life moves slow, sort your shit out then roll, sex, drugs and on the dole, some men rise, some men fall, I hear your call, stand tall now,
how's it come to this?
Oh, 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 oh. Original pirate material. You're listening to the streets. Blap down your aerial.
How's it come to this?
Oh, oh, oh. Original pirate material. You're listening to the streets. Blap down your aerial. I'm just spitting. Think I'm ghetto, stop dreaming. My data's streaming. I'm giving your bird them feelings. Touch your toes and touch the ceiling. We walk the tightrope of street cred. Keep my dogs fed, all jungle or garage heads. Gold teeth, Valentinos and dreads now. You were verbally slapped up, physically tip top, spinally ripped up. I do the science on my laptop and I get my boys mashed up. You're listening to the streets. You'll bear witness to some amazing feats. Bravery in the face of defeat. All line up and grab your seat. Cause Tony's got a new motor, SR Nova, driving like a joyrider. Speed into the corner, your mother warns you, it's a sound system banger.
How's it come to this?
Oh, 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 oh. Original pirate material, you're listening to the streets. Blap down your aerial.
How's it come to this?
Oh, 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 oh. Original pirate material, you're listening to the streets. Blap down your aerial. My underground train runs from Mile End to Ealing, from Brixton to Bounds Green. My spitting's dirty, my beats are clean, so smoke weed and be lean. I step out my yard through the streets. In the dead heat, all I got's my spirit and my beats. I play fair, don't cheat, and keep the gangsters sweet. Turn the page, don't rip it out at your age. Move to the next stage. Lock the rage inside the cage. Like SK, it's a new day. But don't take the shortcut through the subway. It's pay or play, these geezers walk the gangway. Deep-seated urban decay. Deep-seated urban decay. Rip down posters alight from last week's big garage night and the next Tyson fight. I cook them at 90 degrees Fahrenheit and don't copy the copyright. I got them in my sights, blinded with the lights, take them to dizzy new heights. Blinding with the lights, blinded with the lights, dizzy new heights.
How's it come to this?
Oh, 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 oh. Original pirate material, you're listening to the streets. Blap down your aerial.
How's it come to this?
Oh, 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 oh. Original pirate material, you're listening to the streets. Blap down your aerial.
How's it come to this?
Oh, 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 oh. Original pirate material, you're listening to the streets. Blap down your aerial.
How's it come to this?
Oh, 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 oh. Original pirate material, you're listening to the streets. Blap down your aerial.
How's it come to this?
Oh, 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 oh. Original pirate material, you're listening to the streets. Blap down your aerial.
How's it come to this?
Oh, 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 oh. Original pirate material, you're listening to the streets. Blap down your aerial.
How's it come to this?
Oh, 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 oh. Original pirate material, you're listening to the streets. Blap down your aerial. into the streets. Lock down your aerial.
Pezzi di bastardi, pensi che possa bastarvi? Copro il panorama dal Black House all'Ampi. Guarda ste canaglie come fremono. Domani c'è il corteo, oggi ti svuotano Decathlon. Numeri da record, non ci vedi sul podio, no. Solo un altro keyway nero che butterò. E quanto cazzo di coraggio serve per non chiudersi in casa e fare finta di niente? Bella la vita, no, la tua una merda, sì. Che pure la metà basta, sì. Ste città metastasi. Non tratto con l'impero come Asterix. Quando parli non capisco, metti gli asterischi. Le bestie come noi sono una specie a rischio. Il primo 270 l'hanno data a Gesù Cristo. Occhi sempre rossi di canne, così quando si piange nessuno ci fa caso.
Schivo condanne, qua di lacrime un gange. Con lo sforzo di Atlante, ma tu non gli dai peso. Il nemico del nemico come risico. Te lo rispiego Sisifo, non ha nessuna voglia di essere tuo amico. Prometeo incatenato, col fegato mangiato. Ne conosco giusto un paio nel mio vicinato. Quando Polifemo cercherà il tuo nome di nessuno,
nessuno
affronterà la rabbia di Nettuno.
La vostra voce è solo brusio di sottofondo. Chi nella testa scrolla finché finisce il mondo, ma non mi dite, non sapevo, non avevo idea. Non siete mica galleggianti in mezzo alla marea. Vita mia, vorrei insegnarti solo amore per le lettere, odio per la polizia. Che questo non è un gioco, ma a noi ci piace il fuoco. Sicuramente più di chi si spegne poco a poco.
Questa notte mi innamorerò e sarò nostalgico dei baci che non t'ho mai dato.
Never mind.
Un giorno ho detto la famiglia me la sceglierò e la polizia mi imbocca pure se non c'ha il mandato. Pure stanotte mi innamorerò e sarò nostalgico dei baci che non t'ho mai dato.
Never mind.
Un giorno ho detto la famiglia me la sceglierò e la polizia mi imbocca pure se non c'ha il mandato.
Serve se nel catechismo, fratellino, ti rovescio sta città di merda pure l'infradito. Dite ai vostri figli che l'indifferenza paga, gli fottete il futuro in cambio di una busta paga. Per questo i pori cristi ve li levano da sotto agli occhi. Per questo quando resti fermo non ti accorgi delle catene che porti. Girarvi dall'altra parte è il vostro solo sport.
Serve zeno a Marcore Viecce. Suona il call recce, ti manda a casa sotto le pezze. Ditelo ai vostri figli che l'indifferenza ha mille volte, a volte pure il tuo se non ti ascolti. Stasera che si fa? Altra denuncia, l'ennesima, I'm sorry ma suona fuoco greco, cop su vlachi limitati. Tu li scontri, li hai mai fatti, commentati.
E tipi curiosi come mi suola. La vena gonfia sulla tempia, mi conferma che sta ancora in bolla. Binario due chio monte scendo a Roma. Ho vari giri se sbirrimo. Lesti giù le mani dai miei jeans parigini. Ci conosciamo appena però ti dirò chi sei in base a ciò che cucini.
Tristi primi ciò, metabolismo rapper. Mi chiedi ne vuoi altra, lecco il piatto. Vuoi mano nella mano, due lenti a contatto. Io rappo con Giuliano, il diavolo non firma il patto. Qua scongeliamo i poli, tu mi parli delle polo. Sei un pollo tandori, resterai da solo come quando lanci cori.
Pure stanotte mi innamorerò, sarò nostalgico dei baci che non t'ho mai dato.
Never mind.
Un giorno ho detto la famiglia me la sceglierò e la polizia mi imbocca.
Radio Onda Rossa, gli 87.9 nella modulazione di frequenza. Questi erano i Serpenzino che salutiamo e sappiamo essere all'ascolto da latitudini più fresche. Qua continuiamo a perdere liquidi e a perdere anche la convinzione forse, ma andiamo comunque avanti. Passiamo alle cronache romane che insomma ce ne fanno perdere altra di convinzione. Dal Corriere della Sera c'è poco e niente. Ci sono 22 anni di allarmi ignorati per la strada olimpica. Già nel 2001 i vigili ne segnalarono la pericolosità per l'assenza di guardrail. C'è una fotonotizia nuovo picco fino a domani, l'estate torrida, e lo leggiamo dai quotidiani, ma noi l'avamo già capito, insomma, visto che siamo svegli dalle 7 e non si respira. E c'è una foto di gente che si immerge nell'acqua e si chiama Caronte Bis. Oggi il termometro arriva a 40 gradi. Nasce a Sabbadia la Tesla del mare, il primo natante elettrico. Vi risparmio alcuni altri articoli. In Taglio Alto si parla dello stupro di gruppo della notte di Capodanno, il calvario di Sara. Vengono riportate dichiarazioni fatte dalla ragazza, che appunto qua il nome è di fantasia, come tutti quelli dei minorenni coinvolti. Insomma, i dettagli sono molto pesanti, si parla di dolori, graffi, quello che si è ritrovata sul corpo la mattina seguente. E poi in taglio basso c'è l'articolo, un articolo interessante, perché si parla di insulti e fischi per Lotito, e però andiamo avanti, e c'è un editoriale sulla gioia di essere se stessi, e si parla di Identità romana di Antonio Preiti. Vi invito insomma a leggerlo se avete tempo da perdere, e si parla appunto frasi come se a Roma ci tiene insieme l'etnia, no, perché qualcuno ha genitori di altri comuni, e chiedevo qua chi è con me in redazione se si può parlare di etnia tra un comune e un altro, arrivavamo alla soluzione che forse no, sono termini usati a sproposito, e la soluzione che viene data è che forse l'identità sta nella frammentazione. Vi lascio con questa frase, pensateci.
E per quanto riguarda le cronache di Roma, insomma, anche del Messaggero e di Repubblica, non sembra che ci siano particolari segnalazioni da fare. Il Messaggero dedica le prime due pagine a il TAR che blocca i lavori per il Giubileo. Via Giolitti, titolari delle bancarelle vincono il ricorso contro il loro spostamento dal decoro ai lavori pubblici tutte le volte che il Tribunale ha fermato i progetti. Ovviamente il Giornale di Caltagirone si scaglia contro i tribunali che in qualche modo mettono i bastoni tra le ruote alle speculazioni che palazzinari di questa città a vario titolo devono fare. In questo caso, diciamo, il pretesto è appunto lo stop ai lavori al Giubileo per un ricorso al TAR vinto dagli ambulanti che non vogliono appunto spostarsi da via Giolitti. Per quanto riguarda il resto non c'è veramente null'altro. Si parla di, insomma, Monteverde, allarme social per un ladro, attenti al ladro in calzini, oppure varie notizie di profondo interesse che vi invitiamo, insomma, ad andare a leggervi con i vostri occhi, perché sono veramente incredibili. Per il resto non c'è null'altro, neanche dalla cronaca di Roma di Repubblica, che avevamo aperto poco fa, ma che effettivamente
è andata via.
Sì, no, anche qui, insomma, la licenziata la Fatina Atac si assentava dal lavoro per vendere talismani. Insomma, il livello delle notizie quest'oggi è questo, quindi non sappiamo bene se continuare a dilettarvi.
Però ci mandavano all'attenzione altri compagni redattori che salutiamo dalla cronaca di Roma del Messaggero. L'hai letta la questione degli open bus in centro?
No, non l'ho letta, effettivamente non l'ho letta.
Dai, qualcosa.
L'amministrazione cambia idea sui pullman turistici a due piani, scatenando le ire dei residenti. Il progetto prevede un incremento dei nuovi mezzi del 20%. Più open bus in centro, il comune rinuncia ai tagli ma è scontro in consiglio. 55 sono le autorizzazioni per i nuovi open bus che potranno circolare in città. Scende invece il numero degli operatori che potranno fare attività, da 10 società a 5. Sono 1,5 milioni i milioni passeggeri trasportati dagli open bus ogni anno. Con il nuovo sistema del Campidoglio i bus turistici avranno tempi di sosta contingentati. Palazzo Senatorio punta a ridurre il numero di operatori, ma le vetture aumenteranno. Le ditte escluse pronte a fare ricorso contro la decisione di cancellare i vecchi permessi. Insomma, quello che si profila è più open bus in futuro nel centro di Roma, quindi, diciamo, un maggiore numero di unità ma un minore numero di società che le gestiscono. Insomma, quello che si approssima è alla fine una sorta di oligopolio. I residenti sono in rivolta perché ovviamente si tratta di mezzi invasivi per il centro della città.
Sì, mentre appunto, come abbiamo raccontato nelle rassegne stampa dei giorni precedenti, il Messaggero sta portando avanti questa battaglia contro i mezzi, contro i tram nella capitale. Diciamo, insomma, anche come Caltagirone, il proprietario della testata ha interessi negli appalti della metro C e di future linee della metro che vedremo sorgere nei prossimi 20-30 anni forse, ma quindi sono stati scritti articoli in cui si trovano motivazioni anche scientificamente provate per le quali una città come Roma non può sopportare il peso dei tram. Insomma, ci facevano abbastanza sorridere e indignare questi articoli, perché comunque appunto viviamo una città dove la mobilità è invivibile, dove il traffico dei mezzi privati abbassa la qualità della vita in questa città di tanto, dove quindi un piano per il trasporto pubblico serio sarebbe il punto di partenza, mentre appunto si dà ancora spazio agli interessi di personaggi come Caltagirone, che tentano anche di raccontarci frottole. E questo è tutto dalla rassegna stampa, non c'è molto altro. Abbiamo letto i quotidiani cartacei che avevamo qua, ma insomma anche qualche titolo e qualche articolo da altri quotidiani usciti oggi, questo lunedì 24 luglio, quando sono le 9:38. Diciamo, passiamo a uno stacco musicale. Sono previste delle corrispondenze durante lo spazio redazionale che ci apprestiamo ad iniziare. Vi ricordo ancora i nostri contatti, il numero di telefono 06 49 17 50 e il nostro sito internet www.ondarossa.info.
1, 2, 3, 4.